Emanuele Trevi, scrittore oggi tra i più importanti in Italia, meritato vincitore dello Strega nel 2021 con Due vite, lo scorso 21 ottobre era stato invitato a Lugano dalle colazioni letterarie dell'LAC per presentare il suo nuovo libro, La casa del mago, edito da Ponte alle Grazie, in dialogo con Sandra Sain. Della registrazione di quell'incontro pubblico, oggi vi proponiamo la prima parte.
Alice. Oggi la nostra conversazione parte dal suo ultimo libro, La casa del mago. Il protagonista di questo libro è suo padre, Mario Trevi, noto e stimato terapeuta junghiano. Dopo la sua scomparsa, il romanzo prende un po' le mosse da qui, dopo la scomparsa del padre ci sono dei tentativi vani compiuti da Emanuele Trevi e dalla sorella di vendere un appartamento che era la sede dello studio nel quale il padre svolgeva la sua professione. E questi tentativi vani si concludono con una decisione maturata nel corso di una notte, sostanzialmente, di in realtà acquisire da parte di Emanuele Trevi l'appartamento. Vedete che c'è molto di autobiografico in questo lavoro, trasferircisi e in qualche modo riappropriarsi amorevolmente di questo spazio e di questa figura. Ma io comincerei dall'inizio, cominciamo dal titolo, perché un terapeuta, un analista, lei lo definisce mago.
Qualcuno mi ha fatto notare che anche i figli di Thomas Mann chiamavano mago, però lì era proprio lo scrittore, l'illusionista, l'artista che contava per i figli. Chiaramente la persona adulta sa che il mestiere che faceva mio padre, che fanno tanti, magari anche ce n'è qualcuno qui in sala, ha delle definizioni più corrette, che sono terapeuta, terapeuta junghiano, psicoanalista, studioso di psicologia del profondo. Però la parola mago mi riportava a una percezione infantile. Tutti noi conosciamo i nostri genitori nel corso del tempo e spesso magari riusciamo anche a capire qual è stato il senso della loro vita, che cosa hanno fatto. Però è come se poi dentro di noi la percezione infantile in qualche maniera si annidasse nella coscienza per prendere il sopravvento in momenti magari emotivi. Quindi per me, dato che mio padre era una persona assolutamente circondata di mistero, no? Nessuno sapeva quello che faceva, cosa pensava, quando arriva l'agrimensore, no? Il castello di Kafka, che vede una nuvola, vede un vuoto apparente, lo chiama Kafka, che è un'espressione molto bella. Quindi era praticamente il mago, era una persona che per me si... Poi invecchiando mi sono anche accorto che somigliava straordinariamente a Ian McKellen, che è quel bravissimo attore che fa il mago Gandalf nel Signore degli Anelli. Guarda caso il cinema certe volte conferma dall'esterno delle percezioni che abbiamo. Quindi quando ho visto il Signore degli Anelli di Peter Jackson ho detto: ma guarda te, c'è papà, perché era proprio uguale. Anche con una sfumatura, non a tutte le persone che gli erano vicine il carattere di mio padre poteva piacere quanto piaceva a me. Questo lo devo anche segnalare. Per esempio, era una persona che viveva in un altro mondo. Io per esempio ho preso tutto il carattere da mia madre, non ho nulla di... sono una persona relazionale, sto bene tra le persone, anche nel mio lavoro non cerco mai particolari condizioni di concentrazione. Se ho la necessità di scrivere qualcosa, nell'arco delle 24 ore la forza centrifuga che ti danno gli altri esseri umani viene compensata dalla forza centripeta della tua vocazione, della tua ispirazione. Quindi non ho quel problema di mio padre di costruire continuamente dei fossati, dei ponti levatoi, tanto per rimanere su un immaginario medievale. Non sono una persona fortificata, però in qualche maniera percepivo nel solitario. Penso lui incarna proprio il carattere, il malinconico, solitario, qualcosa di vero, qualcosa di autentico che ha a che fare con la sovranità su se stessi. In realtà io sono una persona che ha bisogno degli altri continuamente. Se sto scrivendo e mi telefoni, ti faccio un esempio. Perché? Perché magari mi viene qualche parola da te, mi dai un'idea, sai quante volte mi succede? Ecco, queste cose, quando ho cominciato a scrivere, ne parlavo con mio padre, lui stesso mi guardava con aria stupita come un mago. Quello che mi sono trovato a, proprio dal punto di vista artistico, è difficilissimo rappresentare il carattere di un solitario, perché il solitario, il suo spazio, la sua verità è riempita da quello che ne pensiamo noi. E quindi è in buona parte frutto di una proiezione.
Beh, qui c'è molto proprio anche dell'impianto del tuo libro. Tuo padre, tu in realtà non lo descrivi, no? Noi non sappiamo se è alto, se è basso, di che colore avesse gli occhi, eccetera. Lo percepiamo attraverso alcuni aneddoti e attraverso delle riflessioni, cioè tuo padre lo cogliamo attraverso la relazione con te. Tu a un certo punto lo descrivi come un animale selvatico. E l'animale selvatico sembra essere il più bel complimento che tu possa fare a tuo padre, ti piacciono gli animali selvatici, come un uomo che si chiudeva spesso in una retrobottega, che era appunto, no, questa dimensione sua personale di riflessione, eccetera, e emerge un tema che mi sembra peculiare, cioè quello della conoscenza e dell'amore. Tu a un certo punto dici: io amavo tantissimo mio padre, adesso parafraso, non è una citazione precisa alla lettera, e non lo conoscevo e forse non era così importante conoscerlo.
Sì, esattamente, la parafrasi è meglio di quello che ho scritto sicuramente.
Vabbè.
Ti ringrazio, è esattamente così, nel senso che a me piaceva questa specie di pantera buona, nel senso che poi era fondamentalmente buono. Probabilmente noi attribuiamo automaticamente all'amore una quantità di conoscenza. In questo caso è stato diverso, io l'ho conosciuto poco, era una persona, ecco, se dovessi dire una parola che lo definisce totalmente è indipendenza. Quello che ho cercato di far capire è che questa cosa aveva un senso. Aveva un senso perché è un po' è un'immagine che mi è venuta in mente dopo il libro, ma avrei potuto usare presentandolo, no? Lui faceva un po' un'operazione che è quella dello specchio ustorio, no? Questa invenzione, no? Che viene attribuita ad Archimede, per cui la luce del sole, se la concentro, riesce a bruciare una foglia, magari a bruciare un'intera città. E lui aveva questa cosa qua, si era consacrato a questa attività che era la relazione con i pazienti, perché poi alla fine uno può dire junghiano, può dire freudiano, può dire lacaniano, la cura di quella relazione, che non è una relazione normale come può essere di amici o di colleghi, perché è una relazione dissimmetrica. Per esempio ho citato in un capitolo un articolo molto interessante di Natalia Ginzburg, dove lei rifiuta la psicanalisi perché dice: manca l'elemento che io cerco nella vita, che è la reciproca pietà. Io non so niente di questa persona. Lei va da questo analista e dice: ma dov'è sua moglie? Sta in un altro punto della casa, mi porta un bicchiere d'acqua, com'è fatta la sua cucina? Ma per funzionare quella terapia deve essere così, tu devi pagare una persona che non ti dice niente di sé e ti fa, fin da Freud è stata, però questa cosa è un'arte e ci sono delle persone che sacrificano molti aspetti importanti della loro personalità, proprio si impediscono altre possibilità esistenziali perché hanno bisogno di concentrarla lì, no? Il famoso esempio di Pontormo, che quando hai soldi si compra una torre e tira sulla scala, no? Perché deve dipingere, immaginare quello che dipingerà in quella situazione, no? Anche la vita di Pontormo raccontata da Alvasari è uno specchio storico, cioè è una concentrazione. Questo però è la percezione adulta. Il bambino pensava: papà è un meraviglioso matto, è uno che non ha relazione, non si sapeva dove, ma anche, non so, nelle feste come a Natale, dov'è vostro padre? Non si sapeva, non elargiva informazioni su se stesse. Da bambino io presentivo che avesse ragione, che avesse qualche cosa da fare, che potesse andare dall'agente segreto al venditore di tappeti volanti, alla... La percezione adulta è stata poi perché ho capito che cos'era la psicoanalisi, ho capito perché viveva lì da solo. Quando ho comprato casa sua, manco conoscevo bene la pianta della casa. Era un luogo dove, appunto, come dice Natalia Ginzburg, la casa di uno psicanalista è fatto di passaggi obbligati. Tu bussi, ti metti lì, non è che puoi andare in giro, no? E quindi nel mio desiderio di appropriarmi di questa casa c'è stato anche quello di compensare una mancanza di conoscenza, un po' questa è la trama del libro.
Ci sono già tanti spunti in questa tua risposta, cerco di raccogliere.
No, prolisso,
no, va benissimo, sono io che raccolgo un po' tanti spunti in quello che dici. Allora, il primo mi sembra essere quello della percezione, no, di tuo padre nel momento in cui cresci. Nel romanzo, visto che qui parliamo di sogni, no, è il tema del quale si diceva prima, al quale è ispirato un po' tutta la stagione, ci sono dei momenti nei quali tu racconti di alcuni sogni e sono dei sogni nei quali questo padre, sì misterioso ma amorevole e che hai amato e ami tantissimo, in realtà si mostra sorprendentemente come un essere terribile, feroce, che ti spaventa, assolutamente diverso dalla persona, no, che avevi conosciuto. E forse quei sogni mi sembra ci dicano della difficoltà che comporta avere questa pretesa di amare senza conoscere, perché resta quel mistero che un po' spaventa, un po' riemerge anche nei sogni.
È giustissimo quello che dici, nel senso che io spesso racconto delle cose proprio cercando poi, più che interpretarle, un ritorno, come in questo momento me lo dai te, che mi spieghi perché ho scritto quelle cose. Perché bisogna sapere che mio padre era una persona mitissima, era gentile, era, appunto per questo dicevo, una pantera buona, no? Perché poi la pantera è, insomma, un animale difficile da frequentare. Invece se lui intuiva che qualcosa facesse piacere, lo vedo anche nel quartiere, no? Mio padre ha lasciato proprio con le persone anche più umili, il parcheggiatore, il bottegaio, un ricordo bellissimo, no? Che è lo stesso che avevo io, perché era buono. E l'essere buono non gli impediva di essere un solitario, questo era un po' un paradosso, no? Noi attribuiamo al solitario anche un carattere difficile, se non cattivo, scostante. Certo, mi capitava di sognarlo come un uomo feroce, per esempio lui non era una persona che non diceva mai una cosa volgare, era molto educato, no? Quindi era il contrario quello che sognavo. Però poi, mentre scrivevo, qua entriamo in un mondo magico, non psicoanalitico, perché poi io, con tutto rispetto per questa meravigliosa scienza che è la psicologia del profondo, mi sono fatto anche una mia idea, no? Che è vero che i sogni sono proiezioni, però poi ci possono essere dei sogni che, ma faccio breve, quando scrivevo il libro, no? Mi dicevo, ma perché papà non mi appare in sogno? Mi dà un senso di approvazione. E chiaramente uno psicanalista direbbe è una pazzia, perché sei tu che lo sogni, sei tu che ti approvi nel caso. Invece io distingo, no? Cioè, secondo me la teoria freudiana è giusta per la maggior parte dei sogni che facciamo. Però ci sono dei sogni, forse molti di noi ne hanno memoria, che sono come dei messaggi dal mondo dei morti. E lo sappiamo perché la natura del ricordo del sogno che facciamo è diversa, è più oggettiva, il sogno è più definito. Direi che è come, se vogliamo fare una metafora cinematografica o fotografica, il sogno non è mai messo perfettamente a fuoco, mentre invece questo tipo di sogni, e quindi c'è un sogno che racconto in cui, che era in un momento cruciale della scrittura del libro, perché non sapevo dove stavo andando a parare, ero in un momento di grande crisi, perché sai, i libri poi sono grandi investimenti di tempo e di energie, no? Quando arriva il momento dello scoraggiamento è brutto, perché dici cosa ho fatto nell'ultimo anno, quante cose potevo fare, e avevo deciso di andare a visitare la casa dove era cresciuto, che non sapevo nemmeno bene dov'era, e quindi di fare un viaggio nelle Langhe, in Piemonte, per come risorsa per capire qualcosa. E la sera prima di partire, appunto, ecco la differenza che c'è nella lingua. Non dico ho sognato mio padre, dico mio padre mi è apparso in sogno. Quindi è una cosa completamente diversa. Era, infatti, non aveva quei connotati che sono tipici della psicologia, di sognare, ad esempio, io sognavo, appunto, come dicevo, mio padre cattivo, volgare, violento, quando era una persona, era proprio lui molto, che mi diceva una cosa, mi imponeva di cercare un animale totemico, e io gli rispondevo, guarda, vorrei essere una libellula, cosa che poi può avere tanti significati, perché la libellula è legata al libellum, no? Il famoso di Catullo, quindi un libretto. Però al di là dell'interpretazione ho avuto la sensazione che quel sogno... Guarda, in un altro libro racconto un altro sogno del genere, perché racconto di essere stato poche settimane prima dello tsunami che ha distrutto tutto. Non c'è proprio più la costa, se si vede l'immagine dei satelliti, in un posto che si chiama Galle, in Sri Lanka, diventato tristemente famoso per lo tsunami del 2004, e di avere sognato lì una cosa che poi è successa nella realtà. Ho sognato un grande numero di animali che si rifugiavano verso un bosco, un entroterra. Quando c'è stato lo tsunami, gli scienziati hanno spiegato che una specie di istinto ha portato delle specie animali a rifugiarsi lontano dalla costa. Quel sogno, al di là della terribile corrispondenza col reale e il luogo dove era stato fatto, infatti il sottotitolo del mio libro è Un sogno fatto in Asia, mi ha colpito perché aveva lo stesso carattere del sogno che ti ho raccontato su mio padre. Sì. Cioè, questo non toglie che io credo che quella, l'invenzione di Freud, sia esatta, ha troppi riscontri nell'esperienza. Questo non toglie che il metodo junghiano, che non è una interpretazione ma un'amplificazione dei sogni, quindi una ricerca del loro tessuto simbolico che è anche ancestrale e sovrapersonale, qualunque metodo si possa, oggettivamente però, almeno nella mia esperienza, ci sono dei sogni che hanno un altro carattere, che sono proprio sogni profetici, sogni che ti mettono in contatto col mondo. Che cos'è il mondo dei morti? Io non lo so.
E questi era Emanuele Trevi in dialogo con Sandra Sahin, ospite della colazione letteraria dell'AC di Lugano del 21 ottobre scorso. Oggetto della conversazione di cui vi abbiamo proposto la prima parte, il suo ultimo libro, La casa del mago, edito da Ponte alle Grazie.